Bene, grazie. A questo punto andrei avanti con, quindi dicevo, l'ultimo punto del bilancio, cioè che riguarda il bilancio, è il punto 14, esame di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 e dei suoi allegati, quindi insomma il punto conclusivo, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale e programmatica e programma triennale dell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui l'articolo 14 del 109-2094. Non so se Ulivi vuole fare qualcosa, se no no.
Credo che la sintesi l'abbia già fatta il sindaco nella presentazione iniziale.
Infatti sì. Grazie. Va bene, allora a questo punto noi possiamo, come ci eravamo detti, iniziare la discussione sugli aspetti, diciamo, politici del bilancio. E quindi chi vuole intervenire, prego. Prego Cantini, poi.
Sì, io faccio una sintesi tra la relazione del sindaco e tutte le varie considerazioni sul resto della documentazione. Volevo fare una premessa, cioè volevo fare una postilla alle mie osservazioni. Lo studio del bilancio, purtroppo lo devo dire, non c'è il giornalista Matteini che mi prende sempre in giro perché io piango sempre di non avere tempo e di non avere abbastanza risorse per riuscire a studiare tutte le cose che vorrei, però questa volta veramente devo lamentarmi, e l'ho fatto anche ufficialmente alla prefettura, per i ritardi con cui sono arrivati i documenti, che secondo il regolamento che abbiamo guardato insieme al segretario generale, in realtà per quasi tutti i documenti sono stati rispettati, perché si parla di 5 giorni prima del Consiglio Comunale. Di fatto alcuni documenti importanti, tra cui la relazione dei revisori dei conti, l'ho ricevuta l'altro ieri su sollecito. Ora io sarei curiosa di sapere quanti dei consiglieri degli altri gruppi hanno letto e hanno studiato tutti i documenti che sono stati inviati dal 4 giugno al 18 giugno a pizzichi e bocconi in maniera frammentaria e disordinata, facendo delle correzioni. Io mi sembra di aver stimato 400 pagine di documenti, forse non tutti vanno letti e studiati pagina per pagina, però è comprensibile che probabilmente qualcuno si possa lamentare del fatto che non ci sia l'opportunità democratica per discutere seriamente, con competenza, che secondo me è la più grossa frustrazione per un consigliere, soprattutto di opposizione, non riuscire a capire davvero approfonditamente che cosa sta dietro la macchina dell'amministrazione pubblica. Comunque, mi dispiace anche che il vicario del prefetto, diciamo, abbia un po' minimizzato la cosa. Questo mi rattrista, perché vuol dire che allora c'è tutto un sistema dietro che non funziona. Inoltre, visto che questi ritardi anche nell'approvazione del bilancio, ormai a giugno, con mio stupore, sono normali, tant'è vero che il vicario mi ha inviato l'ennesima autorizzazione a ritardare fino al 30 luglio la possibilità di discutere il bilancio. A questo punto però mi sarei aspettato perlomeno un parziale rendiconto delle spese fatte fino ad ora, cosa che non c'è stata. Comunque abbiamo cercato insieme a al mio gruppo di cogliere alcuni punti che ritenevamo di interesse particolare, sui quali poniamo delle osservazioni, su altri purtroppo lascerò andare. Dalla relazione del sindaco leggo, perché così faccio prima, si ha la percezione fin dalle prime parole che ci sia una prognosi infausta sul sistema che dovrebbe tutelare le categorie fragili e che si debba ricorrere necessariamente ad accordi collaborativi con il privato, associazioni, sponsor, convenzioni, questi sono i termini che ho letto nella relazione. Questo naturalmente cozza con il ruolo sussidiario che le società di mutuo soccorso e di volontariato deve avere nell'ambito sociosanitario e cozza soprattutto con i livelli assistenziali minimi, sociali e sanitari che un'amministrazione comunale dovrebbe garantire. E quando leggiamo che le problematiche legate alla casa si possono trasformare in emergenze abitative e quindi si dovrà valutare la realizzazione di immobili dopo che l'anno scorso sono stati alienati delle case di edilizia popolare, non si è minimamente preso in considerazione l'opportunità di incentivare e sostenere progetti di autoristrutturazione come suggerito dal piano sociosanitario regionale, sicuramente si comprende quale sia la direzione politica di questa giunta. In compenso le spese per la macchina amministrativa lievitano. Il sindaco farà passare nel silenzio la volontà di riprendere il segretario generale esclusivo, vanificando la funzione di contenimento delle spese della gestione associata con Impruneta,
possibilità di attuare il controllo democraticamente previsto sull'operato dell'amministrazione da parte delle opposizioni e non solo, anche dai consiglieri di maggioranza. Da un'analisi più formale emerge in generale il carattere puramente tecnico-amministrativo del bilancio, con una completa mancanza di indirizzi politici che invece dovrebbero caratterizzare una gestione affidata dai cittadini a forze politiche che si distinguono fra loro per un progetto sociale progressista o conservatore, a seconda dei casi. Manca un'idea, un progetto politico che risponda alla domanda: cosa vogliamo diventi il nostro territorio domani? Un attrattore di turismo sostenibile, come prima sosteneva la consigliera, e alternativo a quello di Firenze? Rileviamo che invece l'introito della tassa di soggiorno per legge vincolata a servizi promozionali del territorio è stata destinata nel 2014 a coprire la spesa corrente. Un comune che ridia impulso all'attività agricola? Allora dovremmo togliere completamente l'IMU sui terreni agricoli e proporre azioni che incentivino questa attività. Una volta poi definita l'idea del comune che vogliamo, ne conseguirebbe un progetto intorno al quale convogliare poi le risorse umane, i nostri dipendenti ed economiche a nostra disposizione. Noi non abbiamo intravisto questo progetto, piuttosto emerge una gestione dello status quo. Il bilancio sconta inoltre la poca chiarezza e completezza di una stesura non rispondente alla procedura europea prevista. Infatti ci dovrebbero essere insieme al bilancio, al conto economico, anche quello patrimoniale. Noi dovremmo sapere anche quanto abbiamo, diciamo, di nostri beni pubblici, dalle scuole, eccetera, eccetera, per poter fare una valutazione più complessiva dei nostri beni. La spesa è caratterizzata dal forte squilibrio fra costi per il personale rispetto ai servizi resi ai cittadini. A fronte ormai di una totale esternalizzazione dei servizi primari e via via anche degli altri, non si trova corrispondentemente una riduzione della pianta organica, costantemente ancorata sulle 185-169 unità che costituiscono l'impresa, come dicevo prima, con il maggior numero di dipendenti. Non per caso gli unici risparmi finora ottenuti e rivendicati dall'amministrazione sono quelli provenienti dalla naturale riduzione di organico dovuta a pensionamenti per anzianità. Tuttavia, neppure il bilancio preventivo 2015 prende in considerazione un piano di ristrutturazione in previsione del pensionamento di altre unità lavorative per avviare la conseguente riduzione programmata della spesa e il dirottamento dei risparmi verso progetti di ampliamento o miglioramento dei servizi. Anzi, nella relazione del sindaco si parla di una revisione delle pesature di dirigenti e delle posizioni organizzative, ma non di una loro riduzione. Ancora il rapporto fra queste figure, oltre ai funzionari, ed il personale operativo rimane insostenibile, un responsabile ogni 7-8 persone, un rapporto assolutamente proponibile per qualsiasi azienda privata, rapporto che ha ingolfato la macchina burocratica e in particolare l'assegnazione delle responsabilità, svilendo anche le competenze dei semplici impiegati. Ciò ha comportato, tra l'altro, richiami ufficiali alle scorrettezze amministrative e procedurali rilevate dall'ispezione ministeriale ed evidenziato una palese anomalia rispetto a comuni limitrofi che, ad esempio, rinunciando negli anni passati alla figura del direttore generale, hanno conseguito un risparmio di circa 500.000 euro in una legislatura. Vi sembra poco? A me no. Ci sembra di altro avviso il sindaco quando nella relazione parla di piano triennale delle assunzioni per coprire posti vacanti. Tra l'altro sembra che negli ultimi tempi questa amministrazione abbia incamerato nel proprio organico, con la mobilità del personale pubblico, ben 4 persone, collocate alla ragioneria, segreteria personale del sindaco, ufficio progettazione e una anche al centro operativo. E meno male che il nostro sindaco si voleva differenziare rispetto alla passata legislatura, di cui lui comunque era assessore a bilancio, per il risparmio sul personale. Non solo, ma quando si legge nel capitolo dedicato alla biblioteca comunale, che è stata affidata all'esterno un appalto, un servizio per gestire gli archivi dei vari uffici, si rimane esterrefatti. Si poteva istituire un progetto obiettivo coinvolgendo il personale interno con sicuri risparmi. Idem per il servizio del trasporto scolastico, già in parte appaltato, senza alcun preventivo coinvolgimento degli organi scolastici, né tantomeno di questo consiglio. In conclusione, sul lato dell'efficienza non c'è traccia di proposte di incentivazione al personale per attività di razionalizzazione della spesa, in un contesto di preventivo raggiungimento dell'obiettivo così da utilizzare, c'è qualcosa che non mi torna, vabbè, al meglio le conoscenze del personale interno. Contrariamente alla tendenza ad esternalizzare, potremmo invece, con i dovuti incentivi, riprendere in gestione, tanto per fare un esempio, alcuni servizi, quali ad esempio la bollettazione della Cari, che è stata oggetto anche di ampia discussione in questo momento, il cui costo, anche se pagato direttamente dai cittadini nella bolletta dei rifiuti, è di 120.000 euro. Se lo riprendessimo noi e continuassimo, tra l'altro c'è anche una persona in più in ragioneria, e lo facessimo noi direttamente come si è fatto fino a 2 anni fa, ovviamente si risparmia 120.000 euro l'anno. Insomma, di questi tempi non mi sembra roba da buttare via. Nel bilancio si riscontra una presenza puramente simbolica e quantitativamente irrisoria delle spese sociali, culturali, formative ed educative, di carattere permanente per giovani e adulti. Ai giovani, cui meriterebbero tutta la nostra attenzione, sono state dedicate 2 righe. Nel frattempo però è stato chiuso nel silenzio più assoluto l'unico centro giovani di Mosse. La dimensione della spesa corrente porta poi a dover adottare le maggiori aliquote fiscali consentite per tutte le tassazioni, superiore allo stesso comune di Firenze e agli altri comuni, e questo va bene, l'ho già detto. Di fatto, senza porsi l'obiettivo di possibili riduzioni della spesa a fronte dei minori contributi statali e regionali. E così l'amministrazione si ritrova costretta ad alienare progressivamente il suo patrimonio immobiliare, ove le aliquote non saranno più sufficienti. Però c'è anche da dirci, quando avremo venduto tutti i nostri beni, cosa faremo? Cosa venderemo? Visto che siamo al massimo delle tasse, non possiamo inventarci delle aliquote più alte. Viene fatto solo uno sfuggevole accenno ai rilievi amministrativi della Commissione Ministeriale di Controllo, senza ipotizzare la destinazione di eventuali rientri di queste sopravvenienze attive. Se ci saranno, andranno anch'esse a ingrossare l'avanzo del bilancio consuntivo? Per conto il MEF potrebbe richiedere risarcimenti, come accaduto anche a Roma. A noi sarebbe piaciuto vedere un progetto a cui destinare tali eventuali rientri. Infine, non esiste alcun progetto politico che stabilisca rapporti con l'area metropolitana per unificare imposte e tasse di competenza territoriale e per le politiche della gestione delle partecipate. Le forme di partecipazione tanto dannate in passato sono cadute nel dimenticatoio. Tanto è vero che la questione Mondeggi, di cui si sente in questi giorni parlare anche perché i ragazzi stanno passando per le strade del nostro comune con l'altoparlante e stanno dicendo delle iniziative che hanno preso, Tanto è vero appunto che la questione di Mondeggi ed in particolare l'attenzione politica finora mostrata verso un movimento di giovani senza lavoro, cosiddetto Mondeggi Bene Comune Fattoria Senza Padroni, che attualmente occupa e coltiva una parte dell'azienda, la leggiamo sui giornali, ma il fatto che se ne discutesse nella città metropolitana non è trapelato in questo Consiglio Comunale. In egual misura manca ancora oggi, a distanza di più di un anno, un'analisi oggettiva sui vantaggi della gestione associata col Comune di Impruneta. Abbiamo già fatto due riunioni, ma nessuno ci ha portato un'analisi per capire, misurare attraverso indicatori quali sarebbero i vantaggi reali. Sappiamo comunque che così con questa unione con l'Impruneta sono stati spalmati i costi, che sicuramente siccome erano più alti per il Comune di Bagnarepoli sono stati spalmati anche sull'Impruneta, quindi noi probabilmente avremo qualche vantaggio, non so il Comune di Impruneta se ce l'avrà. Il programma degli incarichi, come ho già detto, non ci sono granché. Niente, tutto questo, la questione dell'area di Fontanichele l'ho già trattata, quindi potrei anche fermarmi dicendo che noi saremmo assolutamente, dico anche favorevoli, a provare un progetto in cui ci fossero delle linee precise di un risparmio della spesa che si potrebbe poi allocare sugli investimenti, o un risparmio che andrebbe a poter diminuire le imposte locali, però non abbiamo visto traccia di questa intenzione, per cui per ora rimaniamo sulla nostra posizione di esprimere un voto contrario a questo bilancio, oppure dico ce ne dispiace anche molto perché avremmo visto anche di buon occhio politiche che in qualche modo diano un'identità a questo comune, no? Cioè capire nel futuro che cosa vogliamo fare in questo comune, cosa vogliamo renderlo, se vogliamo renderlo appunto un comune attrattore di turismo, dovremmo cominciare a fornire tutta una serie di politiche atte a questo, perché questo potrebbe significare anche un introito, una maggiore ricchezza per la nostra popolazione. Però ecco, su ogni progetto, su ogni dimensione, su ogni identità che vorremmo imprimere alla nostra comunità, dovremmo avere più politiche diciamo che si incastrano, che si innestano per portare avanti un progetto. Invece vediamo un pizzico in quella, si va a toccare tutto, però non c'è un progetto preciso, definito di una nostra identità comunitaria. Grazie.
Grazie Bensi. Franchini? Prego, Franchini.
Grazie Presidente, anche noi abbiamo prodotto un documento. Innanzitutto vogliamo ringraziare la Giunta e il dottor Navarrini e tutti i dipendenti che con il loro lavoro ci hanno permesso di essere qui stasera ad approvare il bilancio di previsione. Uno strumento essenziale che assolve funzioni di indirizzo politico-amministrativo, economico-finanziario e più precisamente pone le basi per il raggiungimento degli obiettivi che questa maggioranza si è data. Stasera discutiamo del primo bilancio preventivo di questa amministrazione, quindi lo strumento principe per concretizzare gli impegni di un programma che ha avuto la fiducia della maggioranza dei cittadini ripolesi. Uno strumento fondamentale, soprattutto se si pensa ai tagli dei trasferimenti ai comuni da parte degli enti sovraordinati, come spiegava insomma anche il sindaco, che sono ridotti ormai allo zero e dalle razionalizzazioni che investono gli enti locali in questo momento di crisi. Ci auguriamo in questo contesto che comuni definiti virtuosi come Bagnarepoli possano essere valorizzati come meriterebbero. Crediamo che comuni che riducono il loro indebitamento, pagano regolarmente i fornitori, garantiscono servizi di qualità e non presentano deficit, debbano essere premiati ed avere quindi la possibilità di fare investimenti. Investimenti che oltre a aumentare la qualità della vita possono anche rappresentare valori di rilancio economico locale e nel complessivo di rilancio economico nazionale. Siamo convinti che il rilancio dell'intero paese possa veramente ripartire proprio da realtà locali come la nostra. In questo contesto crediamo che il nostro comune debba cogliere appieno l'opportunità offerta dal decreto enti locali recentemente adottato dal governo nazionale, nel quale è previsto l'allentamento del patto di stabilità per i comuni che decidano di adottare interventi di consolidamento del debito ed effettuare investimenti. Proprio riguardo a questo importante settore è da sottolineare il fatto che, nonostante i tagli dei trasferimenti, il nostro comune riesce tuttavia a prevedere investimenti sull'edilizia scolastica. Ricordiamo a questo proposito l'ampliamento della scuola Granacci di prossimo avvio, il potenziamento degli altri plessi scolastici, oltre agli interventi già operati nel corso di questo primo anno di mandato. La priorità del Partito Democratico era ed è quella di mantenere e salvaguardare la qualità dei servizi offerti al cittadino. Il nostro impegno era e sarà quello di sostenere le famiglie nel campo dell'infanzia, della scuola e dell'assistenza, ma anche la salvaguardia dell'ambiente e lo sviluppo della mobilità sostenibile. Le previsioni di bilancio dimostrano una visione ampia dell'amministrazione che, nel rispondere alle molteplici esigenze dei cittadini, presta comunque la dovuta attenzione alle diverse frazioni e sensibilità locali, operazione che in una realtà complessa e policente come quella di Bagno Arripoli risulta essere difficile quanto necessaria se si vuole garantire una gestione del territorio efficiente e ben distribuita. In quest'ottica il piano triennale dei lavori pubblici, che costituisce parte integrante del bilancio previsionale, prevede numerosi interventi di riqualificazione urbana e volti a risolvere i problemi della sicurezza stradale. Si pensi solo a titolo di esempio alla realizzazione del percorso protetto sul cosiddetto Ponte alla Rampa nella frazione di Grastina e al potenziamento della rete pedociclabile, a cominciare dal completamento della pista ciclabile tra Sorgane e il capoluogo. Un altro tema su cui il Partito Democratico vuole puntare e che trova conferma nelle previsioni di bilancio è quello della lotta all'evasione fiscale. Le possibilità che il Comune ha di incidere su questo tema non sono ampie, lo sappiamo, ma se da un lato si possono recuperare risorse importanti che attenuano i tagli, dall'altro è il nostro dovere come consiglieri comunali e cittadini promuovere con impegno e convinzione valori come il rispetto della legalità ed il concetto di equità fiscale. Anche nel 2015 è prevista la prosecuzione del progetto di equità fiscale che nel 2014 ha permesso di recuperare ben 580.000 euro. Con il bilancio di previsione 2015 l'amministrazione propone inoltre le basi per un rilancio delle attività produttive del territorio, confermata anche dalla contestuale approvazione da parte di questo Consiglio dell'atto di indirizzo sulle aziende leader, che costituisce senza dubbio un valido strumento a sostegno dell'imprenditorialità locale. Per quanto attiene l'aspetto dell'imposizione fiscale, il gruppo del Partito Democratico coglie con favore previsioni quali la riduzione della tariffa TARI nella misura del 4%. L'agevolazione tariffaria fino al 20% della parte variabile della TARI, collegata all'attivazione di progetti porta a porta, già iniziati nella frazione di Grassina. La riduzione dell'aliquota IMU dall'1,6% allo 0,76% su terreni agricoli e dallo 0,8% allo 0,76% sulle abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per quanto riguarda invece la TASI, la previsione di un'aliquota unica dello 0,25% senza detrazioni generalizzate e per questo motivo non sempre eque, è stata compensata dalla previsione di interventi a favore delle famiglie che necessitano di sostegno di carattere sociale ed assistenziale. Ciò premesso, i consiglieri del PD, pur consapevoli che il quadro congiunturale, il taglio dei trasferimenti e la necessità di rispettare i pesanti vincoli dettati dal patto di stabilità rendono assai complicato prevedere una riduzione dell'imposizione fiscale a carico dei cittadini, auspicano che per il futuro sia possibile immaginare un sistema idoneo a garantire le fasce più deboli mediante l'introduzione di meccanismi volti a contemperare aspetti di natura prettamente patrimoniale con aspetti di carattere reddituale, basandosi per esempio sul modello ISEE. nel rispetto del principio di progressività dell'imposizione fiscale sancito dalla Costituzione. Il giudizio del gruppo PD sul bilancio previsionale 2015 non può che essere positivo, anche per quanto attiene il profilo della spesa. A fronte di una sostanziale conferma delle previsioni di spesa corrente rispetto al 2014, vengono infatti più che raddoppiate le spese in conto capitale, e ciò a dimostrazione della volontà dell'amministrazione di fare investimenti sul territorio, con particolare riferimento al settore dell'edilizia scolastica e quello della viabilità e dei trasporti. Questa scelta, frutto di un'espressa volontà politico-amministrativa di questa maggioranza, è oggi possibile grazie anche ai processi di razionalizzazione delle spese, a cominciare da quelle del personale, posti in essere dalla Giunta fin dall'inizio del proprio mandato e che continueranno anche in futuro. Ci preme sottolineare inoltre che la possibilità di operare investimenti è anche il frutto della corretta politica di bilancio e del pieno rispetto dei vincoli di finanza pubblica da parte della passata amministrazione. Come riconosciuto dallo stesso MEF in occasione della verifica amministrativa e contabile dello scorso anno, che ha suscitato tante polemiche. Ovviamente a questo dato non è stata riconosciuta la stessa enfasi mediatica riservata agli aspetti di criticità rilevati dal Ministero ed oggetto di puntuali controdeduzioni da parte del Sindaco che verranno a breve illustrate nella competente commissione permanente. Ma già adesso si sa che fa più rumore un albero che cade che cento che crescono. Per tutte queste ragioni, pertanto, il gruppo del Partito Democratico esprime giudizio largamente positivo e voto favorevole sul bilancio di previsione 2015, con l'auspicio che le previsioni che oggi approviamo troveranno concreta attuazione nell'attività della Giunta, alla quale il gruppo consiliare intende dare il proprio attivo contributo in qualità di forza di maggioranza, titolare della funzione di indirizzo politico, in forza del mandato ricevuto dalla maggioranza degli elettori di Bagno Ardipoli. Grazie.
Benissimo, allora a questo punto Cantini, prego, poi Ulivi.
Sì, volevo fare una domanda alla consigliera capogruppo. Ha citato le risposte che sono state date, gli aspetti positivi delle risposte del MEF. Che cosa vuol dire? Che ha letto, qualcuno ha già pubblicato, ha già mostrato le risposte del MEF? Perché noi non le abbiamo ricevute e sembra che il 30 debbano essere presentate in commissione. Ho capito male? Grazie.
Comunque gli atti che vengono, i vostri documenti vengono...
Ora, lo ripeto pari, ed oggetto di puntuali controdeduzioni da parte del Sindaco che verranno illustrate nella competente commissione permanente. E cos'è? Cioè...
Aspettate, scusate, un attimo, se vuole rispondervi bene, se no, cioè, certo, sono documenti che vengono lasciati agli atti. Sì, va bene. No, sembrava di sì invece, sembrava proprio quello.
No, probabilmente...
Va bene.
Era questo il passo in cui parlavo delle risposte.
Scusate, una alla volta, non capisco se no. Allora, prego Bencini, o Ulivi, non so se avete prenotato.
No, sul punto non è per polemizzare, siccome ho avuto insomma l'incarico di coadiuvare il capogruppo in questo documento, volevo chiarire, forse potrà essere formulato male, non so, ora dopo lo leggerò. Gli aspetti positivi si riferiscono a quello che io dissi al suo tempo quando feci la difesa d'ufficio che in bomba e fini mi accusò di essere l'avvocato Bencinski. Io dissi che il MEF ovviamente ha fatto dei rilievi, ma nella relazione del MEF ci sono anche degli aspetti positivi. Ovviamente a voi, è ovvio, è vostro mestiere, vi fa comodo vedere interpreti negativi, ma quando il MEF dice che sono stati rispettati tutti i vincoli del patto di stabilità, sia esterno che interno, che sono stati, mi puntualizzo, gli aspetti positivi sono quelli, che se c'è oggi dei risparmi e degli investimenti si possono fare anche grazie a una politica attenta e regolata.
Ho capito, hanno avvocato, il bencini di professione, però era una questione di conseguenzialità del discorso. Aveva detto la consigliera Laura Franchini che noi abbiamo rilevato soltanto le criticità, mentre il MEF conteneva anche degli aspetti positivi rispetto alla gestione amministrativa di questo comune, come è stato anche esplicitato nella relazione del sindaco, nella risposta del sindaco che verrà tra poco consegnata a tutti i consiglieri. Quindi sembrava da questo discorso che qualcuno avesse già letto la risposta del sindaco. Tuttavia è una questione di italiano, non è una questione di parte.
Va bene, ho capito cosa dice Pensi. Prego,
no,
Belli.
Tanto per eliminare ogni dubbi, le bozze di risposta del MEF ce l'ho unicamente io e il sindaco e gli uffici preposti, di cui il sindaco l'ultima versione gliel'ho consegnata io ieri mattina. E non ne abbiamo mai parlato con nessuno dei gruppi consigliari, neppure con quello di maggioranza, quindi questo vi si può garantire, tantomeno da parte degli uffici sui quali è stata richiesta la massima privacy.
Cosa?
Bene, allora prego Franchini.
No, posso dire una cosa al volo? Comunque il documento è a disposizione per essere letto. Io non solamente mi scuso se ho letto male, ma non
scusate,
era assolutamente...
Scusate.
Non era assolutamente originale.
No, capito. Comunque, scusate un attimo. Scusate un secondo. Quello che stavo dicendo prima io, i documenti, sia questo, sia i vostri... del 5 Stelle che dice che non so che chiaramente poi vanno agli atti, quindi voglio dire logicamente anche se avete dei dubbi che restano agli atti, ecco, logicamente. No, ho capito, si è chiarito. Bene, allora a questo punto. No, aspetta, buono.
Scusa, fuori il microfono così non si sposta ai bar.
No, infatti.
Scusate, perché cosa vuol dire? I consiglieri di maggioranza possono avere un documento prima dei consiglieri di opposizione?
No,
un documento istituzionale? Questo è un modo di pensare.
Benzi.
Che voi avete continuato a mantenere, ed è questa una mancanza di democrazia, se non ve ne rendete conto,
Benzi.
Siete completamente di fuori.
No, Benzi, scusate.
No, perché questo è il vostro atteggiamento classico.
Ma pensi, Enrico, scusate un attimo, per favore. Sì, ma un secondo solo, va bene, per favore Enrico, fai silenzio un attimo. Enrico, allora, chiaramente, dalla risposta che ci ha dato, lei, consigliere Pensi, ha tirato fuori un'illazione gratuita totalmente, che non ha assolutamente detto questo. Poi se lei vuole tirare fuori da un no una cosa che non c'entra niente, io sinceramente non posso dire che da quello che lui ha detto c'è una priorità su alcuni documenti a parte la maggioranza, e sinceramente io garantisco per me come consigliere anche di maggioranza chiaramente che non ho, nessuno di noi ha visto nessun documento precedentemente agli altri e per ora nessun documento di questa cosa, non ero in giunta quanto di lì. Quindi a questo punto riprenderei la discussione con Ulivi, che si è prenotata prima.
Anche per
prego,
te.
Scusate, però Presidente. Cerchiamo di arrivare a conclusione in maniera. Ecco, prego.
Anche perché è stata convocata una commissione comunque appositamente per analizzare tutti i documenti, quindi ancora non sono stati redatti e non sono stati neanche consegnati neanche alla maggioranza. Il 30 per
il 30, è stata convocata la commissione il 30.
No, non mi accavallate, sennò veramente poi c'è la registrazione.
Il 30 di giugno è stata convocata la commissione 1 per studiare gli atti del MES e quindi la relazione del sindaco.
Ok, beh. Sì, ascolta, allora. No, cerchiamo di però un criterio, allora andiamo avanti con le
no,
prego, Boncini.
Scusi, No, siccome la. Io so che la voce rossa, ma.
Prego, Boncini.
No, siccome la consigliera Bessi si è rivolta a me perché mi è fuggito probabilmente una cosa che forse è stato frainteso, è ovvio che. No, io rivendico che non ho avuto come altri documenti, però non mi sembra di dire niente di scandaloso, e se lo dico, lo faccio per voi, che il sindaco, al di là dei documenti che non ci ha dato, si possa confrontare su certi temi con la maggioranza. Sono maggioranza, che si confronti con me, diciamo così, e allora basta, questo ho detto.
Bene,
io il documento non l'ho visto.
È chiaro, va bene.
No, veramente.
Allora. Scusatemi, a questo punto, sì, infatti, per favore, visto che saremo anche stanchi e avremo fame forse. A questo punto, cioè, Pregolini, poi procederemo in teoria con la votazione del singolo punto. Pregolini,
fare un intervento.
Poi Bencini e poi non. Oppure, no, Pregolini.
Grazie Presidente. Anche quest'anno, purtroppo, come vari anni da qualche tempo a questa parte, ci troviamo a giugno ad ancora impegnarci nella formulazione del bilancio di previsione. Sicuramente questa cosa non è da imputare all'amministrazione né agli uffici del nostro comune, infatti si trovano a lavorare nell'incertezza di quello che sarà domani, nelle norme che dovranno applicare, nel modificare, integrare e cancellare gli impegni dei progetti già avviati per trovare le coperture necessarie. Mi viene quindi da pensare però alcuni spunti di riflessione nell'analisi di questo bilancio di previsione. Innanzitutto la revisione del piano delle alienazioni, dove vedo l'anticipazione del piano delle alienazioni di una zona, quindi della cessione del terreno di Ponte Annicchia, che era già prevista in un precedente piano, però nel piano pluriennale, che quindi ha un'attendibilità molto ridotta rispetto a quello delle alienazioni del 2016, che è stato previsto quest'anno, che in coerenza con quanto approvato nel piano di urbanizzazione vede la necessità di inserire appunto questo pezzo di terreno nel piano delle alienazioni. Mi viene però da pensare che forse non c'è stata una condivisione abbastanza esauriente con i consiglieri nella previsione di questo piano. Nonostante io pensi e sia comunque fautrice nel fatto che la vendita di questo terreno può portare sia dei benefici sia in termini di oneri di urbanizzazione che in termini di vantaggi per la cittadinanza. Un ulteriore spunto di riflessione che mi viene appunto da analizzare è quello relativo ai lavori pubblici, purtroppo ancora oggi troppo limitati, ma dovuti ai fondi di bilanci limitati a causa dei drastici tagli e dei problemi della finanza nazionale. Infatti 400.000 euro, che sicuramente sono superiori rispetto agli altri anni, relativamente alle manutenzioni delle strade, alla manutenzione delle scuole, però rendono il nostro comune ancora troppo limitati, cioè gli investimenti per il nostro comune ancora troppo limitati. Un ulteriore punto che mi piacerebbe affrontare, e quindi mi piacerebbe che l'amministrazione si soffermasse, è il tema del lavoro. Infatti un tema fondamentale che mi rende particolarmente sensibili auspicherebbe un maggiore investimento da parte dell'amministrazione per le aziende che assumono nel nostro territorio. Infatti in aggiunta ai finanziamenti già esistenti previsti dalla Regione oppure previsti nazionali dal bonus Renzi per l'assunzione a tempo indeterminato, mi piacerebbe vedere che per le aziende che assumono nel nostro territorio fossero previsti ulteriori incentivi, sia per le aziende che assumono magari proprio cittadini del nostro comune, prevedendo magari un albo dove si possono iscrivere i disoccupati, da dove le aziende possono attingere, questo comporterebbe sicuramente notevoli vantaggi per le aziende del nostro territorio e anche, indirettamente anche per il comune. Infatti maggiori occupati nel nostro territorio porterebbero un incremento dell'addizionale regionale IRPEF e quindi maggiori entrate per il nostro comune. Oltre a questo, le aziende che aumentano la propria condizione dimensionale e l'occupabilità del nostro territorio porterebbero indirettamente più imposte per il comune. Il mio intervento vuole essere un atto e avere un'ottica di indirizzo nei confronti dell'amministrazione per dare degli spunti e per dare maggiori riflessioni per la predisposizione del bilancio di previsione. In questa sede, infatti, nonostante il mio intervento possa sembrare tecnico e pieno di numeri, vorrei soffermarmi sull'opportunità politica, in coerenza con il nostro programma elettorale, cioè quello del PD, di porre particolare attenzione al benessere comunque della maggioranza, di porre particolare attenzione al benessere della nostra comunità. Ci sono tanti modi per farli sicuramente. Prima di tutto sicuramente il mantenimento dei servizi erogati, quindi mantenere le stesse prestazioni date ai nostri cittadini. Però senza alcun dubbio ci sono anche altre strade da percorrere e tra queste la prima che mi viene in mente è quella di cercare di incidere meno nelle tasche dei nostri cittadini. Le strade che sono state percorse non mi convincono fino in fondo in questo bilancio, infatti voglio partire dal dato del consuntivo 2014, approvato recentemente, dove ci sono circa 10 milioni di euro di avanzo, comprensivo di 5 milioni circa di avanzo di amministrazione 2013. Con un dato così importante mi sarei auspicata da parte dell'amministrazione che questo avanzo venisse destinato parzialmente ad una previsione della riduzione della pressione fiscale. Sicuramente parte di questo giustamente è andato a ridurre, a compensare la riduzione dei trasferimenti statali per 687 mila euro, ma questo magari poteva essere compensato, se vogliamo, da quello recuperato dalla lotta all'evasione fiscale per 580 mila euro da TARSU, SARES, CAI e IMU, che quindi avrebbe compensato leggermente quello derivante dalla riduzione dei trasferimenti statali. Quindi forse non era preferibile scegliere positivamente un minor avanzo e allentare leggermente la pressione sui nostri cittadini? È la domanda che mi sono posta. Ho imparato che in questi anni sono i politici che fanno i bilanci e non solo i numeri. Infatti i bilanci sono in funzione delle scelte politiche che l'amministrazione vuole fare. Dove sta quindi il piano programmatico e strategico che vogliamo seguire? Sicuramente ci sono ancora alcune impostazioni e previsioni che vanno salvate in questo bilancio previsionale, ma ce ne sono tante altre che a mio avviso andrebbero maggiormente condivise e riviste. Mi piacerebbe pensare a una razionalizzazione delle imposte, prima tra queste la TASI. Infatti mi piacerebbe vedere una riduzione della percentuale della pressione della TASI. Facendo due conti della serva a spanne mi viene da pensare che considerando una base imponibile dei soggetti passivi di circa 15.000 soggetti, se si provasse a ridurre di un quarto di punto percentuale la percentuale della TASI, l'aliquota, per dare un segnale politico, questo potrebbe essere compensato quasi totalmente dalla riduzione delle spese del personale che per il 2015 ammonteranno a 200.000 euro, dovute conseguentemente al pensionamento del dirigente Tamassia e per le compensazioni dei pensionamenti al netto delle nuove assunzioni che verranno programmate per il 2015. Altrimenti dove sono state destinate le spese di riduzione del personale? Oltre a prevedere una minore aliquota per quanto riguarda la TASI, mi verrebbe da pensare che potrebbero essere introdotte all'interno del nostro regolamento per la TASI anche altre agevolazioni per le persone che hanno meno possibilità. Ne chiedo qualcuna, senza inventare niente, ma semplicemente copiando le agevolazioni già previste in altri comuni. Tra queste mi viene ad esempio da pensare a detrazioni previste per i pensionati con una pensione minima, detrazioni previste per i figli con famiglie con reddito esente sotto i 25.000 euro, in modo da non incidere a pioggia sui redditi medio-alti ma semplicemente su chi ha più bisogno. Detrazioni su immobili con redditi catastali bassi o su redditi esente sotto la soglia, senza dover ricorrere ai servizi sociali perché in alcuni casi non è necessario. Oltre a questo mi verrebbe da pensare anche per quanto riguarda l'IMU e la TARI. La TARI sicuramente è stata ridotta in maniera positiva del 4% rispetto al 2014, però questo efficientamento deriva semplicemente dall'efficientamento e razionalizzazione del servizio di raccolta e non da una scelta politica, dato che il costo del servizio è stato ridotto per quanto riguarda le spese relative al quadrifoglio.
Quindi, come deriva dalla riduzione, ringrazio l'amministrazione e la società Quadrifoglio per questa riduzione. E ringrazio anche l'amministrazione per l'agevolazione prevista per la raccolta porta a porta del 20%, ad oggi però prevista solo per i cittadini grassi. No? Per quanto riguarda l'IMU, sicuramente anche in questo caso ci sono stati dei lati positivi. Infatti il passaggio della tassazione allo 0,76 per i terreni agricoli, che è sicuramente ridotta rispetto all'anno scorso, e la previsione dell'esenzione per quanto riguarda gli anziani che risiedono nelle RSA, oppure per il comodato gratuito, la riduzione anche in questo caso, sono senza alcun dubbio misure positive, ma senza dubbio una riduzione minore e che non incide in maniera abbastanza importante come avrebbe incido magari una riduzione della TASI. Considerato quindi quanto detto fino ad oggi, ritengo che la strada sia ancora ben lunga da percorrere e mi ritengo parzialmente soddisfatta. Ci sono tante cose da fare, siamo all'inizio della legislatura e ci sono sicuramente molte cose che possono essere migliorate. Sicuramente non voglio porre limiti all'efficienza e sicuramente fare è molto più difficile che ipotizzare, ma mi sarebbe piaciuto sicuramente pensare e progettare insieme, sia con il coinvolgimento più diretto sia dei consiglieri che del partito del PD, che è comunque espressione della maggioranza e della giunta, per proporre un piano strategico per il 2015 migliore per tutti. Grazie.
Grazie consigliere Ulivi. Ci sono altri interventi? Prego Bencini. Prego Vincini.
Sì, rapido, vi saluta. Io, come ovviamente, come già ho avuto modo di dire, ho avuto il compito di coadiuvare, penso che sia da male se lo dico, la gruppo a redigere il documento insomma, del gruppo e non posso quindi che dire che insomma il mio giudizio personale sul bilancio sia un giudizio largamente positivo. Devo ovviamente segnalare, non dico criticità, ma dei punti di riflessione che come dire, sono un consigliere a prima esperienza, quindi magari certe cose ancora non le ho, certi meccanismi non li ho ancora ben compresi, però come mi allaccio un po' all'intervento che ha fatto la capogruppo, il consiglio comunale e quindi a maggior ragione il gruppo consigliare di maggioranza è il titolare della funzione di controllo e di indirizzo politico sulla giunta. Il sindaco ovviamente ha avuto un ampio mandato elettorale, lo ha avuto anche il Partito Democratico e quindi pur condividendo il bilancio come illustrato dal sindaco che contiene notevoli aspetti positivi, non è vero come detto dall'opposizione che non ci sono investimenti, ci sono investimenti anche, insomma, anche nei settori strategici e importanti. Insomma, quello che volevo semplicemente segnalare è che un po' come detto anche dalla collega, sarebbe auspicabile per il futuro che l'amministrazione coinvolgesse un attimino il gruppo consigliare, soprattutto per quanto riguarda la fase della preparazione del bilancio. È vero che il nostro partito, che ne dicono molti a livello locale e ormai le cronache ne hanno già parlato, non vive un momento felicissimo, c'è un momento di transizione. Io ho vissuto sempre un po' di distacco dal partito e amministrazione senza fare colpe a nessuno. Probabilmente giustamente il sindaco si è lamentato e penso che abbia ragione che certe volte non c'è stato un interessamento del partito all'attività dell'amministrazione. Il partito può dire le cose, insomma le opposte. Io ritengo, e per questo lo dico in questa sede, perché sono un consigliere comunale, credo di essere, come tutti i colleghi, un'espressione del partito e un sostegno anche alla giunta, e credo quindi che come dicevo appunto nel nostro intervento, l'amministrazione debba contare nell'apporto dell'amministrazione, del consiglio. Dico questo perché mi soffermo su un particolare che mi ha dato un po', insomma, mi ha fatto un po' riflettere e mi ha creato un po' di difficoltà.
È un aspetto probabilmente marginale, fa parte del bilancio, perché comunque è un aspetto importante, però non è certo il bilancio nella sua interezza. Infatti, ripeto, per me il bilancio è positivo. Ho avuto, già l'ha detto anche il consigliere Vittorelli, rispondendo un po' alla consigliera Bensi, la mia difficoltà deriva dal fatto di aver saputo un po' in ritardo, ecco, rispetto a quello che mi si era aspettato, di una previsione così importante nel piano della Nazione, che è quella del comparto del Niccheri. Ritengo che sia una scelta importante, strategica, già prevista, appunto, come già detto più volte, del piano strutturale. È vero, come diceva l'assessore Fessi, che approvando il piano delle reazioni non si decide ovviamente di niente, se non di vendere, insomma. Poi il Consiglio dovrà comunque tornare sopra, però essendo un'operazione abbastanza importante, probabilmente se l'avessimo conosciuta forse un po' prima, avremmo potuto magari arrivare più preparati. Ci saranno case occasioni, il sindaco ci ha già detto, insomma, che ci saranno occasioni, non ho motivo per non crederci. E sottolineo questo, che nella commissione, il mio disagio nasce da questo soprattutto, non per colpa di nessuno, ma in commissione non ne abbiamo potuto neanche parlare più di tanto, perché la commissione fissata, abbiamo parlato solo di commissione sul bilancio. La prima, diciamo, abbiamo parlato degli aspetti dei regolamenti mutati, insomma, dell'aspetto più impositivo. La seconda, eravamo in tre persone, non c'era l'opposizione. Anche questo fatto, fra parentesi, insomma, è un fatto che riguarda l'opposizione alla maggioranza, però insomma su bilancio, insomma, sarebbe, visto che c'erano solo un consigliere dell'opposizione, insomma, sarebbe bene, insomma, credo qui, non è il mio compito, però insomma l'opposizione fa sembra che la stimolo, no, a volte. E poi non c'era perché era assente, lo capisco, l'amministrazione di Sinsidone, non c'era l'amministrazione, quindi il tema non l'avevo affrontato in commissione, quindi abbiamo avuto altri tipi di confronto. Ritengo quindi, e questa però è la mia posizione personale, ovviamente so che gli altri consiglieri della commissione hanno avuto modo, io purtroppo non ho potuto per motivi personali approfondire il discorso, e l'hanno approfondito probabilmente, quindi io mi assumo le responsabilità del spazio, ribadisco il mio voto pienamente positivo sul bilancio. Ritengo di, per questo motivo che ho detto, senza voler fare uno sgarro a nessuno, di non prendere parte al voto per quanto riguarda il piano delle relazioni, quindi uscirò dall'aula. Grazie.
Grazie Bencini. Allora, se non ci sono altri interventi, possiamo procedere alla votazione. Ah, certo.
È vero che non temeno all'inizio ero il sindaco, adesso ti faccio l'assessore del bilancio, però fu anche il sindaco a questo giro, perché è bene precisare alcune cose. Io condivido 100%, forse non potrebbe essere altrimenti, le riflessioni, l'intervento del gruppo PD, che mi sembra sia quello che calzi in generale veramente più rispetto alla concretezza, alla realtà dei fatti, al tema anche di amministrare, perché io comprendo benissimo i temi delle tasse che fanno breccia, perché poi certo sono quelli, no? Chi, quale amministratore, quale politico e quale cittadino non vorrebbe sentirsi dire tasse troppo alte, abbassiamo. Io credo anche prima con il dottor Navarini si sia spiegato, quindi non da solo io, si sia spiegato bene tante motivazioni delle differenze, si è parlato del fondo di solidarietà comunale, che il nostro comune rispetto ad altri comuni deve dare un contributo allo Stato molto più alto e quindi per forza di cose in qualche modo anche essere chiamato a ripianare. È giusto questo? No, ma le facciamo noi queste regole? Nemmeno. E dobbiamo purtroppo anche sottostare a quelle che sono le norme e le regole. Io sull'intervento della consigliera Cantini, sinceramente, fatto. Che le spese le abitano è un dato di fatto, non è così. È inutile, se uno si mette a sommare spese correnti, spese di investimento, sono cose diverse. Giustamente la consigliera Olivi dice che bisogna aumentare gli investimenti, infatti le spese in conto capitale sono spese per investimenti, quindi se aumenta la spesa per investimenti non è un fattore negativo, è un fattore positivo. Se, voglio dire, quando si parla, poi insomma, si è messo un po' di tutto, siamo passati dall'agricoltura, 15 miliardi, progetti europei, io, però sinceramente, consulenze, quante consulenze, ecco, tanto che capissi, provate a dire un dato di quante consulenze ha dato il sindaco e che potrebbe anche dare per incarichi e per, in un anno, zero, tanto per capirsi. Si è fatto tutto con interventi interni, pensando alla razionalizzazione, alla riduzione, a cercare veramente di dare un'impronta sobria a quella che è la nostra amministrazione, perché poi noi dobbiamo anche, come dire, imparare a fare di più con meno, ed è quello che stiamo cercando di fare. L'altro tema, guarda, sarò velocissimo perché ho fatto un intervento prima e ho messo più o meno tutti quelli che sono i progetti, mi sembra anche piuttosto impegnativo di essere sintetico perché in circa una mezz'oretta ho messo più o meno tutto quello che vogliamo fare e credo che se arriviamo in fondo con questo soltanto presentato, che ci sarebbe forse da aggiungere di più, ma per sintesi ho ottenuto solo quello e credo si sia già raggiunto degli obiettivi importanti. Ripeto, io su tanti temi non sono molto d'accordo, perché intanto anche ad esempio che il Comune stia riducendo la propria tassazione è un dato di fatto, perché io vorrei, e qui rispondo anche alla consigliera Olivia, dice diminuiscono la tariffa soltanto perché grazie. No, lo ripeto e qui lo ridico per la terza volta oggi, la tariffa diminuisce per tutti del 4%, diminuisce l'IMU sui comodati, diminuisce sui commerciali e quindi è un ritocco, un ribasso nella fiscalità locale. Poi io posso avere, si può fare sempre di più, però cioè, sinceramente trovatene anche le coperture, perché tirar fuori gli avanzi di amministrazioni si potrebbero aprire, sono cose che non stanno né in cielo né in terra, sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Allora, o si parla di cose che si conoscano e allora si fanno insomma, in qualche modo delle proposte serie, o se no, meglio non farlo, è demagogia, è populismo, altre risposte non ci sono. Quindi, se nel caso si vogliono ridurre, benissimo, e c'è tutta questa volontà di farlo, io figuriamoci, però trovate le coperture, perché pensare di dire si fa, si diminuisce, però il personale di là ce ne vuole di più, di là ce ne vuole di meno, cioè, sono interventi e discorsi che non hanno un fondamento, che non possono portare a niente in questo senso. Però il tema è questo, poi prendete i dati, gli investimenti aumentano, le tasse diminuiscono, questo è un dato di fatto, diminuiscono poco, siamo d'accordo, vorremmo fare il 4% e poco, certo il 20% di più, il 30% di più, ma intanto è un segnale che si va verso un trend, e che è un trend di tipo espansivo, perché quando si investe di più, fanno investimenti, si riduce, i cittadini pagheranno meno il personale guadagnato, e questo è una politica finanziaria di tipo espansivo, questo lo insegnano anche ai corsi di micro e macroeconomia più limitate ci possono essere. Per quanto riguarda il resto, ho visto che è stato picchiato sulla questione della alienazione, Paolo Freddi, l'assessore del patrimonio, l'ha spiegato bene, tra l'altro gli urbanisti anche, cioè non è che ce lo siamo tirati fuori dal cappello, siamo stati a discutere 4 anni in commissione urbanistica di quel tema lì, che doveva venire quella previsione, siamo ritornati a ribattere con commissioni nella fase delle controdeduzioni alle osservazioni, si è approvato il regolamento, è diventato efficace, si inserisce nel piano. Però sapete benissimo, non è mica detto che vada in fondo. Purtroppo, io dico purtroppo, vi ricorderete la palazzina di Simone Liantelli, quante volte è stata lì, cioè, e poi si può ragionare, ma non è che uno dice cose già fatte, non discusse, sono temi che secondo me non stanno né in cielo né in terra. tema della sicurezza, poi stavo portando il tema della sicurezza. Il tema della sicurezza mi pare si sia affrontato anche in termini seri. Villa Cedri e la consigliera Cantini, prima, scusa, Villa Cedri è un tema della sicurezza che hai posto te, anche. L'hanno posto tanti cittadini. Si è affrontato, mi pare, questo tema. Cioè, non si può dire e fare tutte le erbe un fascio in questo modo. Vedo, sinceramente, un grande attaccamento a principi demagogici e poco a principi molto concreti. Per quanto riguarda il resto, niente, sull'alienazione di Fontanicchi, tra l'altro qui Andrea Bencini, ti dico nella riunione del gruppo c'è stata peraltro ieri, io ho portato, c'era anche in tutta l'alienazione degli anni passati, cioè è vero quanto ci va, ma non è stato uno stravolgimento particolare. Quanto al resto io dico, si può anche fare maggiore coinvolgimento, questo certamente, però dico anche alla Presidente della Commissione l'ha richiesto, io e sono io ad incorrerla per fare le commissioni, cioè e bisognerebbe che, essendo Presidente, che stimolasse comunque questo dibattito, questo lo posso chiedere, perché ho ricercato io, una volta sono mancato, tra l'altro, e sono state quattro le commissioni, le ho contate, siamo partiti anche da qui. E in una non c'è il numero legale e come ricordava giustamente il consigliere ma c'è più gente sul bilancio, anche sul bilancio comunque si possono andare a ricercarle, una è saltata perché non c'era il numero legale, perché non c'era nessuna opposizione, io ragazzi, poi è vero anche che in una c'era comunque il direttore Navarrini, è vero tutto, però insomma, voglio dire, lo stimolo da parte delle commissioni può venire su tranquillamente la Presidenza della Commissione, può convocare anche una commissione a settimana quando ce n'è bisogno e ci siamo, insomma, non importa che si attivi il sindaco per incontrare i consiglieri, ci vuole anche in qualche modo la ricerca delle informazioni a parte dei consiglieri, insomma, perché poi se no uno dice ma se diventava da un documento dice un certo segnale, no, si può anche andare a ricercarlo, il documento. Questo è, lo dico in generale. Ma ecco, io il mio intervento è questo, perché poi sono state già abbastanza abbondanti dalle 6 che si sta facendo discussione, quindi credo andare oltre sia assolutamente superfluo. Ripeto, credo nella sua interezza il gruppo consigliare del PD abbia centrato un po' sul tema, perché le trasformazioni sono tante sia sul fronte degli interventi che si vanno a fare, del fronte della qualità, del fronte dell'equità, non soltanto la lotta all'evasione, si diceva la rivendicazione delle fasce ISEE per principi di equità, poi se c'è delle ottime idee, io sono a disposizione per prenderle, però presentiamole queste idee, perché sennò si arriva all'ultimo secondo e si fa l'intervento qui e poi però non c'è né coperture né idee né cose particolari. Ultima, compresa anche le coperture quando si vogliono tagliare le tasse e tutto il resto. L'ultima cosa, io ci tengo a dirlo, perché poi se no tutti gli anni, anche la consigliera Renzi me lo ridice tutti gli anni, il tema che è un bilancio troppo tecnico, non è un bilancio troppo tecnico, non è un bilancio che arriva fuori dai mesi e dal periodo che ci viene in qualche modo assegnato, noi siamo avanti a tanti comuni, e questo è un fatto italiano però, se si arriva al 30 di giugno e si porta i bilanci in revisione, ma è una lotta che io sto portando avanti anche con l'ANCI. E io sono il primo, come vi ho detto, anche a chiedere ai comuni di non chiedere deroga, perché tanti comuni chiedono deroga, vuol dire 30 giugno è poco, bisogna andare il 30 di luglio, bisogna andare il 30 settembre, ripeto, fino all'anno scorso devono andare il 30 novembre, che bilancio di previsione è il 30 novembre. Quindi i comuni devono essere i primi a fare la loro parte. D'altra parte, se anche la norma, una cosa sia, ad esempio, si discute la local tax, discutiamone ora, ed è già tardi, perché si chiedeva già da un bel pezzo, doveva essere già chiusa, se si inizia oggi a ragionare è facile ipotizzare che a novembre non sapremo quali sono le entrate della local tax, che presumibilmente sarà che i comuni non avranno più la disponibilità dell'addizionale dell'IRPEF, quindi si risolve anche il problema, perché la decide lo Stato e ai comuni rimane l'immobile categoria D. Però voi capite che il comune di Bagnarripoli non ha particolari, non è come la Menzana, un particolare capannoni, immobili di categoria D. Come Bagnaripoli è fatto essenzialmente residenze. E quindi per noi sarà un'altra botta, un'altra batosta da affrontare e da risolvere. Ripeto, insomma, questo è un bilancio che rispetto alle tante difficoltà tecniche c'ha, è un bilancio puramente, come giustamente ricordava la consigliera Filolive, su questo passaggio sono d'accordo, è un bilancio politico, perché c'è dentro tante delle iniziative che questa amministrazione può portare avanti e sono frutto di un programma di mandato che il PD ha portato avanti, sono le stesse per cui tutti i consiglieri sono stati votate, sono stati eletti, per cui questa amministrazione sta eletta con quasi il 70%. E guardate, non vuole essere un rimarcare i voti, perché io rispetto, qui lo dico anche relativamente a quella discussione c'è stata i consiglieri di maggioranza prima, non c'è nessuna di queste cose lì. È chiaro che un confronto si può avere, ma quella relazione lì, va bene? Che peraltro è stata anche oggetto di richiesta, adesso stanno esposti anche un comitato di cittadini che ha mandato a mezzo mondo dal Presidente del Consiglio alle Corte dei Conti, ha mandato quella richiesta, e che io risponderò ai cittadini rispetto a quello che si fa, perché io mi sento il sindaco del 100% dei cittadini di Bagnaripoli, perché questo è il ruolo che bisogna prendere. Però è anche vero, sono portatore di un, programma di mandato che il 70% quasi, non forse, dei cittadini ci ha sostenuto. E su quelle basi lì ci si muove, e su quelle basi lì si fa il bilancio, e su quelle basi lì la maggioranza lo vota e lo sostiene finché crede di sostenere.
Bene, allora se si procede come ci eravamo detti, si va avanti con la votazione.